Focus Economia. Speciale Voci dal Festival dell'Economia di Trento. Di Sebastiano Barisoni.
Buon pomeriggio da Sebastiano Barisoni e bentornati a queste puntate speciali di Focus Economia. Abbiamo iniziato ieri in cui andiamo ad approfondire i temi che restano d'attualità, anche se non andiamo a fare la cronaca. Lo facciamo chiaramente utilizzando un insieme di interventi, prendendo spunto da un insieme di interventi emersi al Festival dell'Economia di Trento. Ieri abbiamo affrontato tutto il tema della sfida Europa verso Stati Uniti e anche verso la Cina, e quindi il piano americano enorme di aiuti di Stato, sulla carta 390 miliardi, ma c'è chi ipotizza fino a 1.000 miliardi di dollari, considerando anche i crediti fiscali, e la Cina che da sempre aiuta la sua economia con iniezioni di denaro pubblico. Un altro grande tema che resta sullo sfondo, dal punto di vista dei temi economici ovviamente, è quello dell'energia, perché è vero che abbiamo avuto un giugno, un luglio e anche questo mese d'agosto con prezzi del gas che sono tra un quarto e un quinto rispetto all'anno scorso, e prezzi dell'elettricità anch'essi tra un terzo e un quarto rispetto all'anno scorso come prezzo dell'elettricità nel mercato libero. Però il tema della sicurezza energetica, approvvigionamento energetico e transizione verso una produzione energetica più sostenibile resta totalmente tra le priorità. Il tema quindi riguarda anche la sostenibilità produttiva e sociale, perché la transizione ecologica e ambientale per produrre un'energia più verde deve però tener conto anche della sostenibilità sociale e produttiva. Ne ha parlato, ripeto, a Trento il presidente di Acciaierie d'Italia, Franco Bernabè, ex amministratore delegato di Eni, di Telecom Italia, ne ha parlato all'interno di un panel dedicato appunto all'energia e agli obiettivi europei nella transizione energetica. Ora, Bernabè ha ricordato sia il reale peso nazione per nazione delle emissioni di CO2, sia l'impatto sui settori industriali storicamente e strutturalmente più inquinanti, e poi anche le ricadute della transizione energetica.
L'Europa ha emissioni pari all'8% delle emissioni globali del mondo. La Cina e l'Asia hanno emissioni pari al 50% delle emissioni globali e continuano ad aumentare. Gli Stati Uniti hanno emissioni pari al 15%. L'Italia ha emissioni inferiori all'1% del totale delle emissioni globali. La Germania ha il 2%, la Francia l'1%, la Spagna lo 0,7%. Quindi è chiaro quello che dice Clo, che senza un intervento a livello mondiale, dove tutti però siano consapevoli e attivi nella prevenzione delle emissioni, non si fa praticamente niente. Qualsiasi cosa faccia l'Unione Europea, che tra l'altro ha ridotto le emissioni nel corso degli ultimi 30 anni del 34-35%, quindi mentre il resto del mondo le emissioni le ha aumentate di circa il 68%, l'Europa nel corso degli ultimi 30 anni le ha ridotte del 34%, quindi le ha ridotte poco più dell'1% l'anno. È interessante questo, perché quando si sono fissati gli obiettivi del cosiddetto Fit for 55, l'Unione Europea ha avuto, diciamo, un atteggiamento schizofrenico, nel senso che mentre il Parlamento Europeo aveva fissato al 2030 un obiettivo del 40% delle emissioni rispetto al 1990, il punto di riferimento delle emissioni è il 1990, per qualche ragione arbitraria, ma che comunque va bene come punto di partenza per la misurazione. Quindi il Parlamento aveva detto: beh, rispetto al 1990 dobbiamo, al 30, dobbiamo ridurlo del 40%, quindi praticamente continuando sulla scia degli ultimi anni, accelerando un po' e dando tempo all'industria di adattarsi. Quello che è successo è che la Commissione, lì ha ragione Alberto quando dice la Commissione ha un atteggiamento abbastanza schizofrenico, la Commissione ha deciso che il 40% non andasse bene e che bisognava fissare l'obiettivo al 55%, Ora, questo significa dal 2020 al 2030 fare praticamente quello che è stato fatto negli ultimi 30 anni, quindi in 10 anni fare il percorso che è stato fatto negli ultimi 30 anni. 34% fra il 90 e il 2020, 25% fra il 2020 e il 2030. Ora, voi potete immaginare cosa significa fare un percorso come questo che ha comportato un aumento del risparmio energetico negli edifici. Gli edifici negli ultimi 30 anni hanno avuto un risparmio energetico molto forte, però è il risultato di milioni di decisioni individuali. Non è che tu puoi dire, niente, da domani mattina tutti quanti devono mettere i tripli vetri alle finestre, oppure devono cambiare la caldaia a gas e mettere un altro sistema di raffrescamento o di riscaldamento, perché non solo comporta dei costi, ma non c'è disponibilità. Non c'è, guardate, io vi dico il mio esempio, io ho messo, diciamo, essendo persona sensibile ambientalmente, ho messo la pompa di calore, ho avuto un guasto a una scheda, ci sono voluti 9 mesi per avere il cambio della scheda della pompa di calore. Quindi diciamo che l'industria e la trasformazione di un sistema complesso come quello energetico richiede dei tempi molto molto lunghi. Per trasformare un sistema che era prevalentemente basato sul petrolio, sull'olio combustibile, sul carbone negli anni 50, 60, 70 a un sistema che è prevalentemente basato sul gas come quello di oggi e che ha dato numerosi benefici ambientali, perché il gas inquina di meno, emette a meno emissioni climalteranti, quindi il gas è un combustibile ambientalmente più compatibile. Beh, ci sono voluti 40 anni. Ora, pensare che in 10 anni si riesca a fare una trasformazione così profonda, francamente, è quasi incredibile. In un mondo, peraltro, dove le emissioni continuano a aumentare e quindi dove il problema si fa sempre più serio, sempre più difficile da affrontare. Le emissioni di gas climalteranti sono aumentate e sono aumentate di molto. Il problema della CO2 va affrontato, ma va affrontato nei tempi che vengono richiesti da un processo incredibile, da un processo che coinvolge tutto il resto del mondo, da un processo che vede tanta parte del mondo ancora avere un consumo di energia che è 10 volte, 20 volte più basso di quello dell'Europa e che sta cercando di raggiungere quegli obiettivi. Industria, le abitazioni e i trasporti hanno più o meno lo stesso livello di emissioni, 30, 33, 34%. L'industria ha circa il 33%. All'interno dell'industria, dicevo prima, il 7% delle emissioni globali a livello mondiale le fa l'acciaio, il 3-4% lo fa il cemento e un paio di percentuali li fa la chimica. Che cosa serve per ridurre le emissioni? Nell'acciaio il carbonio serve per togliere l'ossigeno dal minerale di ferro. Se non si toglie l'ossigeno non c'è ferro, non c'è acciaio, perché il minerale di ferro è ferro più ossigeno, quindi per produrre dell'acciaio bisogna togliere quell'ossigeno in eccesso e il modo per toglierlo è combinare l'ossigeno col carbonio e quindi produrre CO2. Quindi la produzione di CO2 è una produzione essenziale per produrre l'acciaio. Come si fa a decarbonizzare? Si introduce al posto del carbonio l'idrogeno, perché combinandosi come elemento di riduzione con l'ossigeno del ferro produce vapore acqueo. Sostanzialmente l'idrogeno si combina con l'ossigeno e emette vapore acqueo, quindi ci va l'idrogeno. Il problema è che l'idrogeno oggi non c'è, se ne produce, ma serve in impianti di raffinazione e lo si produce con il metano, con un processo chiamato reforming del metano, molto complicato, che è noto da tantissimo tempo e che viene utilizzato sostanzialmente per desolforare i greggi e quindi produrre le benzine pulite. L'idrogeno quindi o si fa col metano oppure lo si fa con un processo complicato che prevede l'elettrolisi dell'acqua, ma acqua potabile ce n'è poca e quindi è sempre più scarsa ed è preziosa. Quindi che cosa si deve fare? Bisogna fare l'elettrolisi dell'acqua del mare dopo che l'acqua del mare è stata desalinizzata. Quindi bisogna desalinizzare l'acqua del mare, fare l'elettrolisi dell'acqua desalinizzata, produrre idrogeno da quell'elettrolisi e utilizzare l'idrogeno all'interno del processo.
E questo quanto aumenta produttivo. I costi dell'acciaio?
Questo oggi ha un costo che è 5 volte circa il costo del metano, che è l'alternativa. E siccome in Europa i costi del metano, del gas naturale, sono 3 volte quelli degli Stati Uniti, diciamo che sono dalle 15 alle 18 volte più elevati dei prezzi degli Stati Uniti. Quindi
quelli dell'idrogeno verde.
Quelli dell'idrogeno verde, ma è solo l'idrogeno verde che è ammesso per la decarbonizzazione. Non si può usare né idrogeno grigio, okay, né idrogeno cosiddetto blu.
Per produrre
eccetera,
l'acciaio
eccetera,
con tutto questo ambaradan rispetto a produrlo come lo producono in Cina.
Costa molto molto di più.
Decine di volte di più.
Decine di volte di più no, ma costa molto molto di più. Per quanto riguarda il cemento non può utilizzare l'idrogeno. Il cemento produce comunque anidride carbonica. Come si fa per togliere quella anidride carbonica? Bisogna depurare dai fumi dei cementifici il flusso di anidride carbonica e con quel flusso depurato si stocca l'anidride carbonica dentro dei giacimenti esausti. Bisogna catturarla, portarla nei giacimenti esausti e anche lì è un costo enorme, no? Quindi diciamo che i costi per la trasformazione verde dell'industria cosiddetta hard to abate, cioè dell'industria ad alte emissioni, sono costi che sono dipendenti da tecnologie che sono ancora allo stato infantile e che sono estremamente costose. Quindi la trasformazione
in cui si investe anche poco, perché di idrogeno per esempio verde ci sono progetti infiniti, ma non è che si stia facendo moltissimo, ci sono state anche delle indagini recenti,
sì, non si,
così beh, come il sequestro della CO2, no?
Ci sono a sua volta dei problemi ambientali colossali, cioè la desalinizzazione dell'acqua di mare comporta la produzione di enormi quantità di brine, di sale e altri minerali che sono contenuti nell'acqua di mare, che sono altamente inquinanti, sono in forma polverulenta, non possono essere stoccati, devono essere compattati. Quindi una volta prodotta l'acqua mineralizzata dall'acqua di mare, bisogna sistemare questa enorme produzione di sali che viene dalla desalinizzazione dell'acqua del mare. È un problema gigantesco, perché se questo sistema polverulento si disperdesse nell'atmosfera brucierebbe tutto. Quindi eliminare il sale significa tombarlo, significa metterlo in depositi coperti oppure coprirlo. Ma comunque, visto che se ne generano quantità infinite, il problema dello stoccaggio di questa roba è ancora tutto da discutere. Quindi, dopodiché, per quanto riguarda invece lo stoccaggio della CO2, l'Unione Europea, lì ha ragione, l'Unione Europea se ne inventa di tutti i colori, e una di quelle che si è inventato è la continuità del motore a combustione interna grazie ai combustibili, agli e-fuel, ai combustibili sintetici. Che cos'è un combustibile sintetico? È una roba brillantissima, perché il combustibile sintetico è una cosa che si fabbrica con la CO2. Quindi diciamo l'idea di fabbricare del combustibile che viene utilizzato, del carburante che viene utilizzato dentro i motori endotermici con un processo che vede la combinazione fra idrogeno e CO2, voi potete immaginare come è straordinariamente efficace. Si prende la CO2 dai processi dove non si può abbattere, si prende l'idrogeno dalla desalinizzazione dell'acqua marina e quindi dalla produzione di idrogeno verde, lì si combina e si fa un carburante sintetico che può essere utilizzato nei motori. Ora voi potete immaginare quanto quel carburante sintetico possa costare.
Lei ha provato a immaginarselo?
Diciamo che ai prezzi di oggi credo che costi 50 volte, 60 volte, però ci stanno lavorando concretamente, tant'è che la Formula 1 andrà a carburanti sintetici. Ma certo, una macchina che costa, non so quanto costi una macchina di Formula 1, costerà 1 milione, 2 milioni, non so, tanto quelli sono costi, sono come i soldi del Monopoli, quelli della Formula 1, non sono quelli che vanno nelle nostre macchine, quindi possono permettersi di fare i carburanti sintetici e quindi andranno lì. E questo per quanto riguarda la produzione. Poi c'è il consumo. Io sul consumo sono un po' meno pessimista, perché la deindustrializzazione, sì, la decarbonizzazione dell'automobile, anche lì parliamo, l'automobile, il trasporto privato consuma a livello mondiale, emette a livello mondiale l'8%. 8% delle emissioni globali sono l'automobile. Quindi trasformiamo tutto in automobili elettrici. L'automobile elettrica è diversa dall'automobile con un motore a combustione interna. L'automobile normale che voi vedete sulle strade ha, se uno conta anche le viti, ha 9.000 componenti. L'automobile elettrica ha 3-4.000 componenti, anche di meno. Se uno conta invece, diciamo, i pezzi fondamentali, l'automobile a motore termico ha 5.000 componenti, l'automobile elettrica ne ha 2.000. Che cosa significa questo? Significa che tutta l'industria che produce quei componenti scompare, e quindi che poiché la componente principale sono le batterie che vengono prodotte sostanzialmente in Cina, tutto l'immenso apparato industriale che serve oggi per produrre le automobili a motore endotermico scompare, non serve più niente. Sono quattro pezzi, l'automobile elettrica sono quattro pezzi di lamiera con dentro un carico che pesa 300 kg di batterie prodotte in Cina. Quindi l'automobile, sostanzialmente quello che avverrà nei prossimi anni sarà che la Cina, che ha oggi, perché tutti parliamo di Elon Musk e della Tesla, ma la Tesla è un piccolo produttore di automobili elettriche. Il grande produttore di automobili elettriche è la Geely, è la, come si chiama, BND, è la, cioè sono tre produttori cinesi che da soli producono l'80% delle automobili elettriche, dei automobili elettriche mondiali. Quindi questi saranno dominanti. E cosa fanno queste imprese? Oggi, e lo fanno anche in Italia, oggi portano i pezzi come, diciamo, si faceva 50 anni fa in Africa, portano i pezzi, li montano in una piccola fabbrica locale, ci aggiungono le batterie che vengono sempre dalla Cina ed è prodotta l'automobile. Le automobili future saranno quelle, saranno pezzi importati dalla Cina e montati in Italia o da altre parti, e quindi buona parte dell'infrastruttura industriale che oggi serve il mercato automobilistico è destinata a scomparire. Quello è uno dei problemi sociali ai quali accennava Claude prima. Il problema sociale è gigantesco. Oggi l'industria italiana, però anche qui l'industria italiana ha dei suoi campioni. Ci abbiamo chi produce componenti per motori elettrici, che è il leader mondiale, quindi diciamo quegli stabilimenti lì, ma sono stabilimenti piccoli rispetto all'immenso apparato industriale che oggi serve quel mondo.
Così appunto Franco Bernabè anche sulle ricadute economiche della transizione energetica e sempre durante il Festival dell'Economia, e sempre Franco Bernabè ha citato l'esempio dell'alternativa dei biofuel, quindi dei biocarburanti. Sappiamo che la polemica sull'automobile è: va bene ridurre le emissioni di CO2 al massimo, però se tu dici 100% al 2035 in meno, vuol dire che stai consegnando tutto l'automotive al motore elettrico. Se tu avessi messo una riduzione del 90%, avresti lasciato spazio per altri tipi di soluzioni tecnologiche. È quello che si chiama il principio della neutralità tecnologica. Sostanzialmente non leghiamoci mani e piedi solo a una soluzione. Benissimo le macchine elettriche a batteria, lasciamo aperte altre possibilità che potrebbero svilupparsi da qui al 2035. Appunto, una di queste è rappresentata dai biocarburanti. Sentiamo questo passaggio.
Il sistema industriale italiano, che tra l'altro ha dimostrato una resilienza straordinaria, tant'è che negli ultimi 6 anni va molto più forte di quello che è il sistema industriale tedesco e del resto del sistema industriale europeo, ha puntato su due transizioni ambientalmente molto importanti. Uno è il riciclo. Il riciclo, l'Italia, che ha incominciato a fare il riciclo su varie filiere 30 anni fa, 40 anni fa, la Corepla credo che abbia 45 anni, le altre filiere del riciclo hanno altrettanti anni di esperienza alle spalle, arrivando a delle innovazioni straordinarie, perché oggi, cosa io poi diciamo che la chimica purtroppo Romano Poli lo sa bene, la conosco bene, diciamo che 40 anni fa il problema della chimica era un problema serio di rifiuti, eccetera, eccetera, eccetera. L'industria italiana ha sviluppato delle tecnologie per cui non è che produce dal riciclo materie prime cosiddette seconde, è riuscita a sviluppare delle tecnologie che consentono la depolimerizzazione dei polimeri che servono appunto nella plastica. Quindi uno rientra nei monomeri. A quel punto uno ha prodotto materia prima, non materia prima seconda. Ora, questo è importante perché la filiera del riciclo viene ad essere fortemente sacrificata sulla base di teorie che sono veramente problematiche. Voglio citare quella del biofuel. Il biofuel, l'Unione Europea giustamente dice: ma il biofuel noi non possiamo mettere le aree agricole a disposizione per la coltivazione di quello che viene, della materia prima che viene usata per fare biocarburanti. Ma non li facciamo con questi. L'Eni ha riconvertito 2 raffinerie per fare biofuel da oli esausti. Quindi la materia prima rientra nella tecnologia del riciclo e consente di risolvere un problema ambientale gigantesco. Allora l'Unione Europea che cosa si è inventata? Si è inventata gli e-fuel. Gli e-fuel bisogna che ve li racconti, perché l'e-fuel è una roba che è fatta da CO2 e da idrogeno. Allora, la combinazione, meraviglioso, uno dice: ma se si riusciamo a catturare CO2, aggiungere l'idrogeno e a fare un carburante sintetico che alimenti i motori termici, siamo nel mondo ideale. Allora, per fare ovviamente l'idrogeno bisogna utilizzare l'acqua per fare e il problema dell'elettrolisi è che acqua pulita per fare elettrolisi non ce n'è, perché l'acqua pulita serve per altri scopi. Allora bisogna farla desalinizzando l'acqua marina, con dei costi notevoli, ma non c'è solo il problema dei costi. La desalinizzazione dell'acqua marina comporta la produzione di immensi cumuli di brine, di immensi cumuli di minerali salini che, se vengono dispersi nell'ambiente, provocano la devastazione. Infatti, dove ci sono problemi di quel genere non c'è agricoltura, perché viene lo spolveramento di questa brine comporta la fine dell'agricoltura. Per quanto riguarda la CO2, per utilizzare CO2 per fare gli e-fuel bisogna fare la cattura di uno stream pulito di CO2, e gli stream puliti di CO2 richiedono investimenti colossali e sono alcuni processi che li generano. Quindi ecco, io dico benissimo, si può fare tutto quello che si vuole, però bisogna avere in mente prima di tutto la tecnologia, poi i tempi dell'industria per l'adattamento e infine i costi. A questi costi io credo che l'industria europea non sarà in grado di riprendersi dalla crisi che emergerà se effettivamente verrà fatto l'enforcement del blocco dei motori endotermici entro il 35.
Appunto Franco Bernabei. Adesso andiamo sul meteo, poi restiamo sulla transizione energetica, perché c'è una lettura nettamente più critica avanzata da chi segue da anni i temi dell'energia, ma arriviamo dopo il meteo.
A 20 anni dalla sua invenzione, il podcast è ancora l'unico media digitale che può essere veramente indipendente dalle piattaforme e dalla selezione algoritmica dei social media.
I podcast ci accompagnano nella vita quotidiana, tengono in forma la nostra immaginazione e ci aiutano a socializzare. Perché il modo migliore per scoprire il prossimo podcast da ascoltare è chiedere agli amici.
A proposito di podcast, è il programma di Radio 24 dedicato al mondo dei podcast indipendenti, in collaborazione con l'associazione italiana podcasting assipod.org.
Scopriremo tanti nuovi podcast da ascoltare, ma anche le avventure delle persone che li hanno creati, scegliendo di essere podcaster indipendenti.
Io sono Giulio Gaudiano.
E io sono Esther Memeo.
E a proposito di podcast, vi aspettiamo ogni sabato alle 21:30 e domenica alle 13 qui su Radio 24.
Focus Economia.
Di nuovo con queste puntate speciali di Focus Economia che prendono spunto dai temi d'attualità e da come sono stati anche declinati al Festival dell'Economia di Trento. Dicevo, più critico e preoccupato sulla transizione energetica invece Alberto Clò, che è docente all'Università di Bologna e direttore responsabile della rivista Energia ed ex ministro dell'Industria del governo Dini. Molto preoccupato dalla bulimia regolatoria di Bruxelles, cioè dell'eccesso di norme per regolare, che avrà, secondo Clò, ricadute e costi sulle classi meno abbienti e poi con il rischio di liberarsi sia dalla dipendenza del gas russo e ricadere nella dipendenza delle rinnovabili cinesi, che è il timore che personalmente anch'io ho sempre avanzato. Ma sentiamo questi due passaggi di Clò.
Comincio col dire che io trovo sempre più insopportabile il fanatismo ecologico che di Bruxelles, che in preda a una bulimia regolatoria sta imponendo obblighi e restrizioni senza aver contezza A sulla loro fattibilità, B sulla loro costosità. Obblighi che ricadono soprattutto sulle classi meno abbienti. Sul prossimo numero di Energia, non è un consiglio di acquisti, ma insomma, abbiamo fatto fare uno studio che il provvedimento sulle case green entro il 2028 verrà a costare alle famiglie, e chi ha case inefficienti sono soprattutto le famiglie povere, verrà a costare sino a 400 miliardi di euro. Queste non hanno idea, queste non hanno capito come la crisi, la guerra ha riposto l'energia come fattore cruciale dello sviluppo economico, dello sviluppo occupazionale e quant'altro. Altra cosa che io non ho mai condiviso è il fatto che la Commissione, non so se a caso o volutamente, ha sempre posto al centro dei suoi provvedimenti la cosiddetta mitigazione climatica. Cioè dire, investo oggi una pala sperando che domani questa determini una riduzione delle emissioni. Quindi investo oggi per il futuro, anziché l'alternativa, non attiva, complementare, ma ancora più importante, e sono le politiche di adattamento. Io investo oggi per prevenire, eventualmente tamponare disastri ecologici. Sì. L'Italia è uno dei paesi europei che non ha un piano di adattamento. E se ci fosse stato un piano di adattamento, il disastro dell'Emilia-Romagna sarebbe stato inferiore nei suoi effetti drammatici. Ricordo che l'unico che in Italia fece un piano di difesa dei suoli e quindi delle infrastrutture, eccetera, fu il ministro Sullo. Parlo del 1952. Non se ne fece niente. Allora io penso che nel valutare la portata delle politiche climatiche si debba partire da una domanda: queste politiche sono efficaci? Queste politiche che risultati determinano in termini di emissioni globali, non locali? Il fatto climatico parte dalle emissioni globali in atmosfera, conta più quel che fa la Cina che quel che fa l'Europa. Non che l'Europa non debba fare, ma sono efficaci? No, non lo sono. Anche nel 2022 le emissioni sono aumentate. Emissioni globali, nonostante un'economia che ha dato segni di rallentamento. Sono aumentate le emissioni globali e sono aumentate ancora di più quelle elettriche. Perché quando si invoca solare ed eolico, queste intervengono nella generazione elettrica, che tra l'altro, non tra parentesi, determinate l'elettricità pesa per il 20% dei consumi. E l'altro 80%? Alla fine le politiche climatiche si andranno a scontrare contro l'accettabilità sociale. Perché le politiche climatiche ricadono sui poveri. Oggi, se vedete, i ricchi sono diventati la nuova sinistra ambientalista. Si comprano l'auto elettrica, tanto hanno due SUV in garage. E non hanno difficoltà, no, a ricorrere al super bonus, magari di casa in campagna, eccetera. Quindi il costo grava sull'economia. Noi stiamo distruggendo l'industria europea. La stiamo distruggendo nei confronti di quella americana, per non parlare di quella cinese. I prezzi dell'elettricità prima della crisi, guerra, crisi, eccetera, erano un terzo, no, di quelli della Cina e Stati Uniti. Oggi Stati Uniti e Cina hanno prezzi di elettricità tre volte superiori ai nostri.
Hanno cosa, scusi? A noi?
Tre volte superiori i prezzi dell'elettricità nostri. Sono tre volte superiori a questa. Esatto.
Sì.
Quindi noi stiamo imponendo costi esorbitanti in nome appunto di un fanatismo ecologico, di un'ideologia. La Commissione non ha contezza. Un altro fatto: è uscito questo rapporto dell'Agenzia di Parigi sugli investimenti, e gli investimenti stanno crescendo enormemente nelle rinnovabili, solare, eolico, regalando tutto questo alla Cina, che domina, che ha percentuali di produzione di fotovoltaico e cose dal 80 al 90%, che controlla tutte le materie prime. Noi ricadremo dalla padella del gas russo, riconducibile a responsabilità politiche, alla brace delle rinnovabili cinesi. Così come 30 anni fa si fece la scelta scellerata, evitabile, non di non importare dalla Russia, che era nei fatti, eccetera, non importare in quella misura dominante.
Adesso abbiamo cambiato fornitore, ma più o meno siamo nella stessa situazione.
E noi stiamo facendo oggi la stessa scelta che i nostri nipoti pagheranno ben più cara, perché la Cina, la Russia nei confronti della Cina è un biscottino, boy scout. La Cina già adesso ha, diciamo, interrotto forniture al Giappone, non so di quale materie prime, perché il Giappone non è
terrarare, insomma, anni fa, decina d'anni
che non
fa.
Sono rare in senso di rare,
sono rare perché sono disperse nei minerali.
Esatto. Benissimo. questi investimenti che vanno soprattutto nascondono un affatto. Sì. Oggi, si voglia o no, l'82% ancora fossili e il 6% solare eolico, resto nucleare e quant'altro. Oggi cosa accade? Che non si sta investendo nelle fossili. L'anno scorso
anche
le 5 majors
saltano addosso, come abbiamo visto nelle assemblee, sì, anche delle compagnie petrolifere, Shell, Total Energy l'altro giorno.
Lo scorso anno le 5 majors hanno fatto 200 miliardi di profitti. Solo una minima parte avrà investimenti. Le majors non investono più. Le majors una volta ritenevano che fosse loro obbligo rifornire di petrolio l'Occidente e il loro paese di origine. Oggi dicono è un problema vostro, è un problema dei governi che sostengono che non sono necessari investimenti. Ebbene, la domanda di petrolio, non lo si dice mai, sta crescendo in modo che non si riesce a capire perché. Quest'anno la domanda di petrolio supererà abbondantemente quella del pre-Covid. Si arriverà a 103-104 milioni di barili al giorno.
Se non arriva la mega.
I non investimenti globale. Oggi sono un vuoto di offerta domani. Un dollaro non investito è un barile non scoperto.
Certo.
Quindi cosa accadrà? Che già nella seconda metà di quest'anno ci sarà un deficit di offerta. Quindi sì. Preparatevi con dei... come si chiamano?
Taniche.
Tenetele da parte, eccetera, fate bene, perché da adesso in avanti, da metà anno in avanti, cominceranno a riprendere i prezzi del petrolio.
Queste le preoccupazioni di Alberto Clò, devo dire molto molto condivisibili dal mio punto di vista. Adesso andiamo sul traffico e poi ultima parte dedicata appunto al tema energia con l'intervento sempre da Trento del ministro all'ambiente e alla sicurezza energetica Gilberto Pichetto Frattin.
Focus Economia.
Ultima parte di queste puntate, per oggi, di questa puntata speciale di Focus Economia dedicata all'attualità. Oggi il tema, lo ricordo, è l'energia. Dicevo, l'ultimo intervento che vogliamo farvi ascoltare di quelli realizzati a Trento riguarda quello del ministro all'ambiente e alla sicurezza energetica Gilberto Pichetto Frattin. Anch'egli ha parlato della transizione energetica, dei passaggi dai combustibili fossili alle fonti di energia rinnovabili e con appunto le preoccupazioni anche però sulla sostenibilità sociale oltre che ambientale.
Noi in questo momento abbiamo dei 300 terawattora che consumiamo a livello paese, abbiamo i 2/3 che provengono da fonte fossile. Io giro a parlare di rinnovabili, però ho firmato l'atto di indirizzo per comprare il carbone. Perché senza il carbone, signori, non accendevamo le luci. Tanto per capirci. Ma dico un'altra cosa. Senza carbone, senza il petrolio, quindi i 2/3 provengono da fonte fossile. 1/3 viene da fonte rinnovabile. Questa fonte rinnovabile è per la metà circa idroelettrico. Peraltro, a seguito di questo cambiamento climatico, vorrei ricordare che l'idroelettrico nel 2022 ha dato il 37% in meno di energia, che poi la realtà è anche questa. Noi dobbiamo ribaltare tutta questa situazione, quindi dobbiamo cominciare a fermare il carbone, poi a fermare il petrolio e utilizzare il fossile gas nei prossimi 30 anni e più, nel senso di come accompagnamento a scendere rispetto alle rinnovabili che devono salire. Questo noi dobbiamo fare e questo è il realismo. È un po', guardi, le faccio un esempio. Il TAP è quel gasdotto che proviene dall'Azerbaigian. che una parte di italiani, una parte politica italiana non volevano, perché tanto andava bene così, bastava comprare dalla Russia, bastava sul mercato spot o bastava fare il convegno sulle rinnovabili. Se noi non avessimo avuto i 10 miliardi di metri cubi del TAP l'anno scorso, avremmo dovuto spegnere, che significa il 15% della nostra energia, avremmo dovuto spegnere la luce in un'ora al giorno di quelle robuste, dalle 6 alle 7 di sera. Ma spegnere la luce significava fermare le fabbriche, staccare il frigo, che per mia moglie sarebbe stato un problema, sicuramente, non usare il microonde, perché io dicevo, vabbè, vado a casa, mi scaldo qualcosa, non usare il microonde. E certo, era un'ora di pausa anche per tutti voi, perché a questo punto non funzionavano con le batterie, funzionavano le telecamere.
Avremmo dovuto fare questo convegno al buio o in
avremmo dovuto però... fare. Ecco, questo significa avere, secondo me, realismo e piedi per terra, con chiaramente l'obiettivo che dobbiamo perseguire. Per perseguire quell'obiettivo non bastano le CER, non bastano non bastano propagandare fotovoltaico eolico, ma dobbiamo anche creare le condizioni perché si possa fare. E in questo momento uno dei ragionamenti, la settimana prossima vado un po' più sul concreto, sulla parte delle cosiddette aree idonee, che bisogna anche dire che qualche sacrificio territoriale lo dobbiamo fare. E quando dico qualche sacrificio territoriale mi riferisco a questo. Noi non dobbiamo avere il disordine di campi fotovoltaici sparsi di qua e di là, ma qualche campo fotovoltaico lo dobbiamo avere. Non dobbiamo avere il disordine, ma certo la pala eolica qualche disagio lo dà. Ma anche la Tour Eiffel a Parigi dovevano buttarla giù.
Questo è il passaggio del ministro Gilberto Pichetto Frattin. Ora, è innegabile che uno degli ostacoli, qui parliamo dell'Italia, per un maggior apporto delle rinnovabili alla produzione energetica è rappresentato dalle norme, dalla burocrazia, dalle autorizzazioni. Ora, sentiamo anche un passaggio su questo, perché si è parlato anche di maggiore semplificazione burocratica e poi anche... il futuro complessivo dell'approvvigionamento energetico italiano fra rigassificatori, quello di Piombino è operativo, e anche il ruolo del TAP.
Uno dei margini è anche quello di mettere assieme le norme e le contronorme che in questo momento abbiamo a livello paese, perché ci troviamo, non so, a avere delle norme che vietano, prima parlavamo delle aree idonee, è chiaro che non mi basta individuare le aree idonee ma poi avere la norma del 2012 che mi dice che non posso dare incentivi sulle aree agricole, e se io abito in campagna e metto giù i piedi dal marciapiede ed è ancora classificata agricola, vuol dire che non posso mettere i pannelli solari. Quindi come vede un elenco di norme dove dobbiamo intervenire a semplificare, o banalmente oggi i produttori di energia in Italia sono, qui adesso gli esperti mi correggeranno, ma sono oltre 1 milione. E le norme del GSE erano, quando i produttori erano, non so, qualche migliaio, essenzialmente 4-5 grandi o 10, e i vari proprietari di centrali idroelettriche sparse nelle vallate. Oggi, oltre 1 milione, non puoi tenere la stessa norma del GSE che, ad esempio, ti obbliga a comunicare se cambi il pannello solare. Perché l'effetto di una norma del genere, che infatti sta cambiando, mi pare, il GSE, l'effetto di una norma del genere, sapete qual è? È quello di avere il pannello che si è rotto o che comunque non funziona più, che viene smaltito... mettendolo nell'angolo dell'orto. Quindi creare tante discariche abusive di un bene invece che è silicio, che è alluminio probabilmente, che può essere una materia prima secondaria importante. Quindi questo non significa che fossero sbagliate le norme, erano norme che andavano bene ed erano giuste in quel momento. Le norme tra legge, decreti, DPR, giurisprudenza che ha fatto indirizzo di norma e quindi ha fatto storia, circolare, sono 200.000. E ti viene voglia di dire povera Italia. In questo momento noi riceviamo gas, ragioniamo sui 70 miliardi di metri cubi all'anno circa. Noi abbiamo Passo Gries, Tarvisio, dove entrano ancora un 10-15 milioni al giorno dalla Russia, che potrebbe essere il luogo dove lo giro al contrario, dove mando dall'altra parte. Abbiamo sostituito gran parte della Russia con l'Algeria. È vero che in Algeria l'estrazione non è, è in parte italiana, quindi è un qualcosa di diverso rispetto all'acquisto da Gazprom. Qui diciamo, ce lo coproduciamo, usiamo questo termine. Abbiamo la Libia, dove arriva quel che arriva, perché non va al massimo visto le condizioni politiche. E abbiamo il TAP. TAP che è in corso una manifestazione di interesse per ampliarlo, quindi per aumentarne la trasmissione. È chiaro che abbiamo probabilmente risolto la questione russa, ma dobbiamo anche, sul rispetto alla sicurezza della fornitura tramite pipeline, non è che tutti questi paesi diano, io auguro il massimo della stabilità, però diciamo che la Libia è una cartina di tornasole che può dare dà significato alla preoccupazione. Quindi i rigassificatori sono la garanzia della sicurezza, perché il rigassificatore posso comprare in tutto il mondo, posso farlo arrivare dall'America, posso farlo arrivare dal Congo, così come è arrivato quello di Piombino adesso per riempire, per il primo riempimento della Gola Rotonda. Quindi Piombino ora, Ravenna un altro anno, Porto Torres per la Sardegna qualcosa di più piccolo, sulla Sardegna ce ne vorrebbe uno anche a sud, di roba piccola. Poi noi possiamo aggiungerne, perché vorrei dire questo: se lo ragioniamo sul prezzo, la pipeline conviene. Se lo ragioniamo però sulla quantità e quindi sulla sicurezza della quantità, ci servono i rigassificatori. Quindi può starcene anche uno al sud, ma abbiamo un ma. Prima dobbiamo implementare l'Adriatica, perché il tubo che da sud viene a nord porta 125 milioni di metri cubi al giorno circa. E di conseguenza è inutile che ne mette l'altro, non ci sta.
Ed è tutto per questa puntata speciale di Focus Economia dedicata al tema energia, per come è stato trattato appunto al Festival dell'Economia di Trento. Domani, ieri abbiamo fatto il tema sfida produttiva Europa-Stati Uniti, oggi energia, domani altro tema di grandissima attualità, anche se non di cronaca ma di attualità economica, il tema demografico, che ha un impatto diretto chiaramente anche sulla capacità che ha un paese di competere e soprattutto di produrre.